Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è 15 novembre del 2023, questa è Yesterday's Papers che, come avrete capito, esce oggi in una forma abbastanza inconsueta, uno speciale, perché speciale era la persona che ricorderemo che se n'è andata solo ieri da questo mondo. Era Gianfranco Pala, che molti e molte di voi conoscevano o personalmente oppure attraverso i suoi scritti, i suoi interventi nei convegni politici. Innanzitutto un compagno, un militante comunista e anche professore di economia politica, probabilmente il marxista più importante, almeno negli ultimi anni, esistente, che da ieri non ci fa più compagnia su questo pianeta. È molto difficile ricordarlo, lo faremo con le sue parole. Abbiamo ritrovato un intervento importante su imperialismo e globalizzazione, un intervento, dicevo prima, che fece alla Sapienza, dove ho insegnato per tantissimi anni sulla fine del secolo passato, alla fine degli anni 90, e sentirete appunto quanto è attuale il suo intervento, e penso che questo è il modo migliore per ricordarlo. Prima però di lasciare la parola a lui per questo intervento, ricordiamo che non sarà l'ultima volta che interviene, perché attraverso i suoi scritti si troverà tutto quello che appunto lui è stato, che voleva essere anche dopo la sua morte. Vorrei leggervi, vi dicevo però prima, l'estratto di un articolo che ho scritto per un libro sul pensiero economico italiano proprio dedicato a Gianfranco Pala. Troverete tutti i link del materiale disponibile suo e di questo articolo sull'articolo che viene allegato al podcast di Yesterday's Papers. Mi sembra importante e lo voglio ricordare così. Pala ha speso la propria vita innanzitutto nell'affermazione della correttezza della teoria del valore e del plusvalore, così come scoperta da Marx, che è divenuta legge peculiare dello sviluppo del moderno modo di produzione capitalistico e della società borghese da esso generata. Questo Engels, 1883, nell'orazione funebre a Marx, e che ha subitaneamente gettato un fascio di luci nell'oscurità in cui brancolavano prima, in tutte le loro ricerche, tanto gli economisti classici che i critici socialisti, ancora Engels. In questa maniera Gianfranco ha tentato in tutte le sue opere di tutelare da sviamenti ideologici opportunistici anche, e qui Engels, la legge dello sviluppo della storia umana, cioè il fatto elementare sinora nascosto, sotto l'orpello ideologico che gli uomini devono innanzitutto mangiare, bere, avere un tetto e vestirsi prima di occuparsi di politica, di scienza, d'arte e di religione, e che per conseguenza la produzione dei mezzi materiali immediati di esistenza e con essi il grado di sviluppo economico di un popolo e di un'epoca in un ogni momento determinato costituiscono la base alla quale si sviluppano le istituzioni statali, le concezioni giuridiche, l'arte e anche le idee religiose degli uomini, e partendo da esse alla quale esse devono venire spiegate, non inversamente, come si era fatto finora. La critica di Gianfranco dell'economia politica volgare non ha risparmiato studiosi, apparentemente, secondo l'autore, vicini alla sinistra come Kenzo Sraffa, oltre che gli equilibristi dell'economia marginalista. Nel tentativo di ribadire l'esattezza della teoria del valore e del plusvalore, anche in termini formali, così come enunciata e sviluppata da Marx e Engels nelle principali opere dei due autori, ha teso a fornire una lettura della contemporaneità, crisi e imperialismo in primis, connotata da innegabili originalità rispetto ad altri contributi provenienti anche da quella che l'autore definisce come la a sinistra. La rivista Contraddizione contiene quasi la totalità dei contributi nella forma di articolo di Pala, e attraverso un'analisi storiografica della stessa è possibile cogliere la sua capacità di leggere la realtà con le categorie originali di Marx, fuggendo da un'ottusa lettura monolitica, così come da una ascientifica propensione al nuovismo che ha colpito tanti suoi contemporanei. Non è un caso probabilmente che Pala, tra i pochi a prevedere la crisi esplosa nel 2008, in quanto frutto dell'ultima grande crisi del capitale, che ha avuto origine già all'inizio degli anni 70, dalla fine degli accordi di Bretton Woods, che furono, tra parentesi, non la causa, ma la prima forma fenomenica della stessa. Così come per Marx, anche per Pala, virgolettato, la scienza è una forza motrice della storia, una forza rivoluzionaria, diceva Engels. Pala è stato dunque prima di tutto uno studioso rivoluzionario, collocando le proprie conoscenze al servizio della lotta di classe, rimanendo di conseguenza estromesso dai circuiti accademici più prestigiosi. Contribuire in un modo o nell'altro nell'abbattimento della società capitalistica e delle istituzioni statali che essa ha creato, contribuire all'emancipazione del proletariato moderno al quale ha dato la coscienza delle condizioni, della propria situazione e dei propri bisogni, la coscienza delle condizioni della propria liberazione. Questa è stata la sua reale vocazione, la lotta era il suo elemento ed ha combattuto con una passione, con una tenacia e con un successo come pochi altri hanno combattuto. Questo è sempre Marx, Engels su Marx, scusatemi. Grazie alle moderne tecnologie, il suo nome e la sua opera vivranno in un lungo presente, i cui confini verranno segnati dalla storia, giacché quasi tutti i suoi scritti sono già liberamente disponibili in formato cartaceo o in archivi informatici per coloro che hanno o avranno voglia di approcciarsi allo studio di Marx, quello autentico, con un intento puramente rivoluzionario e dunque scevro da ogni forma di subalternità ideologica. Accanto a questo podcast, come già detto, troverete una pagina in cui troverete appunto i link a tutto il materiale archiviato e liberamente disponibile. Ciao Gianfra, parola a te.
In mezz'ora ovviamente parlare della globalizzazione dell'imperialismo è proibitivo. Visto un po' del dibattito anche i giorni scorsi, preferisco vedere un attimo le questioni generali di carattere di impostazione del problema, per poi concludere con qualche accenno sulla fase attuale, anche perché mi sembra necessario fare un breve inquadramento del problema stesso, nel momento in cui questo convegno, essendo intitolato al comunismo e a come il comunismo si possa presentare oggi ed eventualmente speriamo domani, credo che occorra riprendere quegli elementi senza rientrare nelle discussioni dei giorni scorsi, che fanno sì che il comunismo abbia una sua propria caratteristica e quindi mette in evidenza questa caratteristica del comunismo anche nei confronti della fase attuale dell'imperialismo che va sotto il nome di globalizzazione. Quindi innanzitutto cercare di vedere come intanto eliminare e sgombrare il campo dal fatto che globalizzazione è un termine usato e abusato a livello giornalistico borghese e non significa niente. Quindi è semplicemente un nome che è usato oggi per imperialismo e in particolare per la fase transnazionale dell'imperialismo. Quindi da un punto di vista concettuale significa far risalire correttamente l'imperialismo e quindi in ogni sua fase, compresa quella cosiddetta della globalizzazione, Marx già parlava chiaramente del mercato mondiale come potenzialità effettiva verso cui doveva e sicuramente approdava il capitale, quindi verso cui doveva andare il capitale nella sua realizzazione pratica, quindi il mercato mondiale è il termine vero e proprio di riferimento del capitale, del modo di produzione capitalistico, l'imperialismo non è altro che una sua fase, quindi la globalizzazione è un termine molto così indifferenziato e insignificante per una definizione di quelli che dovrebbero essere chiaramente individuati come rapporti di classe, quando invece sotto il nome di globalizzazione vengono annullati a livello di relazioni geopolitiche, geoeconomiche, di ricchi e poveri e così via. Quindi in qualche modo derubricati rispetto a quello che è il modo di produzione capitalistico come rapporti di classe. Ecco, siccome questo convegno, e soprattutto nel primo giorno quando c'è stata fatta la discussione sui presupposti del comunismo e in parte ritornandoci qua e là è venuto in evidenza un contrasto tra il criterio che va seguito per inquadrare correttamente il comunismo inteso come formazione sociale e come modo di produzione in cui deve dominare e di fatto concettualmente domina una proprietà comune, quindi una abolizione della proprietà privata della classe, in questo caso borghese capitalistica, ma di ogni forma di proprietà privata e quindi ovviamente la classe borghese. borghese, la proprietà borghese ha superato le altre forme precedenti della proprietà privata, in direzione comunista di una proprietà comune, appunto il comunismo significa questo, proprietà comune. Beh, io credo che di fronte a questo, vedere il processo e l'analisi teorica del comunismo come studio delle condizioni oggettive della produzione che portano a questi determinati rapporti di proprietà, cioè i rapporti di proprietà basati sulla proprietà comune, quindi non sulla proprietà privata di classe, cioè, in queste condizioni credo che non ci siano, non ci dovrebbero essere, invece purtroppo ci sono, discussioni di tipo falsamente pluralistico tra una concezione come quella comunista, che non può che avere come punto di riferimento ben preciso e chiaro il superamento dei rapporti di classe della proprietà privata, in questo caso della borghesia, rispetto invece a posizioni che in un modo o nell'altro difendono o si schierano o comunque sono indifferenti rispetto a questa posizione. Quindi non è una questione di fare polemiche soggettive con questo o quell'altra persona, con questo o quell'altro teorico del passato, quindi con Tizio, Caio o Sempronio. Il problema è di vedere semplicemente, al di là di questa polemica, qual è lo schieramento rispetto alla proprietà di classe. E tutte le componenti, moltissime componenti, non dico quelle borghesi ovviamente, ma anche quelle interne a una certa parte della sinistra e del socialismo, della storia del socialismo nel secolo passato, non hanno preso posizione precisa nei confronti della proprietà di classe, della classe dominante borghese. Quindi hanno in qualche modo cercato di rendere compatibile la proprietà di classe borghese con il sistema, con il comunismo, il che è impossibile. Cioè non è qui una questione di pluralismo di punti di vista, è una questione di eclettismo da un lato o di opportunismo che serve semplicemente a mediare delle posizioni inconciliabili. Vediamo ancora oggi come, per esempio, certe posizioni teoriche comuniste usino, parlo dal punto di vista dei rapporti economici, usino senza battere ciglio le impostazioni keynesiane, che sono chiaramente posizioni liberiste di accettazione e se non di difesa, e molto spesso di difesa, in Keynes in particolare di difesa, ma anche nel cosiddetto keynesismo di sinistra, sono di accettazione passiva di una teoria fondata sulla proprietà privata della classe borghese, quindi sui rapporti di classe decisamente spostati a favore della borghesia. Allora, in questo senso c'è totale inconciliabilità di presupposti tra quelli del marxismo e quelli delle altre teorie borghesi che non mettono in evidenza questa discriminazione. Che poi a livello empirico, pratico, di piccolissimo cabotaggio si possa tatticamente vedere che una certa posizione politico-economica, una certa rivendicazione interna anche a movimenti per esempio di tipo laburista, di tipo fabiano nella fine del 1800 e così via, possono in qualche modo conclusivamente collimare con alcune rivendicazioni comuniste, questo è del tutto secondario rispetto a un fondamento che ha radici e basi completamente diverse, cioè quelle della contrapposizione diretta, esplicita, chiara tra una proprietà comune, cioè l'abolizione della proprietà privata delle condizioni oggettive della produzione, tutte le condizioni oggettive della produzione, compresa quindi la cultura, la scienza, la tecnica, le conoscenze e così via, e così via. E invece appunto una posizione che in qualche modo contempera questo tipo di esigenza fondamentale del comunismo con esigenze invece di carattere borghese, piccolo borghese, riformistico. Non è un caso che la maggior parte delle posizioni diciamo così eclettiche cerchi di spostare di rispostare rispetto alla critica che Marx aveva fatto una rivendicazione dei comunisti su una sfera puramente redistributiva, cioè una giustizia redistributiva anziché una chiara contrapposizione sulla sfera della produzione. Per Marx era evidente che qualunque intervento redistributivo, che pure poteva essere utile e importante tatticamente per risolvere o per migliorare momentaneamente le condizioni di vita della popolazione, e quindi ovviamente, come diceva Lenin, il riformismo anche diventa le riforme, diceva Lenin, una cosa talmente alta e seria che le possono fare solo i rivoluzionari, non i riformisti, ma se invece si abbassa tutto il livello rivendicativo ha un aspetto puramente ridistributivo ed esclusivamente ridistributivo, e quindi Engels già criticava su questo il positivismo di Düring dicendo che appunto tutto il socialismo positivistico dell'epoca come quello di oggi tentava semplicemente di dire la produzione va bene, mettiamo le mani solo sulla distribuzione, perché come diceva Engels riferendosi alle concezioni düringhiane la distribuzione è del maligno, mentre la produzione va bene, si può lasciare così com'è. Ecco, i rapporti di produzione capitalisti, dicevano Engels e Marx, sono quelli invece che si in prospettiva debbono essere modificati. Se non si modificano i rapporti di produzione non è possibile andare nella direzione posta dalla teoria comunista. Quindi in questo senso è una teoria della proprietà di classe, è una teoria della lotta di classe, è una teoria per esempio in cui e anche l'altro giorno è stato toccato in maniera secondo me impropria, è una teoria in cui lo Stato è espressione della classe dominante. Su questo le posizioni di Marx e Engels sono precisissime, non è che non ci siano posizioni precise di Marx e Engels sul problema dello Stato. Lenin ritorna precisamente su questi punti: lo Stato è lo Stato della classe dominante, lo Stato è l'organizzazione della violenza borghese. Violenza significa anche imposizione del comando sul lavoro, non significa soltanto repressione militare o strage, a parte appunto le polizie che può caricare e arrestare qua e là ogni tanto compagni o fare delle guerre cosiddette umanitarie. Il capitale è violento e ha la sua organizzazione istituzionale, lo Stato. Lo Stato è questo, ma è appunto questo discende da una teoria che non può essere mediata con posizioni riformiste socialdemocratiche. È un'altra cosa. Piaccia o non piaccia, è un'altra cosa. Quindi in questo senso evidentemente occorre distinguersi da quella sinistra, tra virgolette, se vogliamo essere generosi, che in qualche modo giustifica se non difende la proprietà della classe borghese. E queste sono appunto le cosiddette, quelle che già Marx chiamava le anime belle del socialismo e che costituiscono semplicemente un abbellimento della capacità della classe borghese di catturare anche egemonicamente la cultura della cosiddetta sinistra. Non a caso Brecht si riferiva a questi intellettuali alla scuola di Francoforte, per esempio, che lui chiamava i tui, cioè gli intellettuali capovolti, intellettualin, che appunto costituiva una cricca che di fatto non incideva minimamente sul sistema di potere reale borghese. Ecco, questo qui che io credo che sia l'elemento di partenza di ogni teoria marxista, rispetto alla quale dobbiamo saper inquadrare l'intero processo attuale, quindi fra poco dirò appunto anche sulla fase attuale dell'imperialismo e quindi sulla fase dell'attuazione, dell'estensione del mercato mondiale. Ma allora, se tutto il problema centrale della distinzione, della differenza specifica del comunismo rispetto alle altre teorie va ricondotta alla proprietà privata delle condizioni oggettive della produzione, si badi bene, Marx rispetto a certe polemiche dell'epoca e anche successivamente ha insistito, sia lui sia Lenin sia nel dibattito serio del marxismo, qui si parla di proprietà privata delle condizioni oggettive della produzione, non della proprietà privata in quanto tale, cioè non della proprietà privata del maglione, della casa o dell'automobile. È la proprietà privata delle condizioni oggettive della produzione, cioè di quelle condizioni che consentono a colui che è proprietario di queste condizioni di sottomettere il lavoro salariato, cioè di comandare il lavoro. Questo è l'elemento fondamentale ed è questa la differenza di fondo. Allora, perché socialismo scientifico? Perché Marx a questo punto sviluppa all'interno di questa concezione della proprietà di classe, dei rapporti oggettivi, dei rapporti di produzione, sviluppa completamente la teoria del valore classica, quindi il lavoro al centro del processo produttivo e la teoria del valore come base per la spiegazione del plusvalore, una spiegazione scientifica del plusvalore, cioè dello sfruttamento, e non soltanto moralistica o in qualche modo di critica sociale. Ecco, tutta la socialdemocrazia invece riduce, anche in Italia, Tradizione Italiana, Mondolfo, eccetera, riducono lo sfruttamento a un fatto etico, un'ingiustizia. Ma già questo avveniva nel 1830-40 con tutto il socialismo utopistico borghese, anche Proudhon ha ripreso questa posizione e così via. Allora, rispetto a questo, la teoria scientifica del valore di Marx, e quindi valore e plusvalore, significa dare basi conoscitive precise alle modalità in cui il modo di produzione capitalistico attraverso la individuazione della forza lavoro come merce, della sua divaricazione tra valore d'uso e valore di scambio, dà luogo allo sfruttamento. Non è un fatto etico lo sfruttamento, è un fatto che discende necessariamente dalle condizioni oggettive della produzione. Allora vedete bene che di fronte a questo è impossibile mediare una posizione così chiara e precisa. Ripeto, piaccia o non piaccia, è questa l'analisi che fa Marx, ma è impossibile renderla compatibile con qualunque altra interpretazione, per esempio parlo in termini economici, di carattere borghese, che va dalle posizioni ovviamente marginalistiche, che prevedono una pluralità equivalente e indistinta degli fattori e degli elementi della produzione, cioè quindi il lavoro a fianco al capitale e alla terra, e anzi tanti lavori, tanti capitali e tante terre, quando invece la teoria centrale di Marx prende il lavoro come unica fonte attiva della produzione di ricchezza materiale, valore d'uso, e unica fonte del valore, e quindi unica causa del plusvalore nella misura in cui il lavoro è non pagato. E non è possibile, non c'è una via di mezzo, o è uno il fattore a cui si riferisce il lavoro, o sono di più. E nel caso appunto del marginalismo, ripreso tale e quale da Keynes, sono di più, o ripreso tale e quale da Bernstein, ed è anche in questo senso, nonostante tutto, e l'altro giorno nella relazione di festa c'era stato riferimento a Hilferding, che si distingue in qualche modo dalla tradizione della seconda internazionale, ma parzialmente, perché poi non si recupera a fondo la completezza della teoria del valore e del plusvalore, e in particolare in Hilferding si vede che non si recupera la teoria del valore nell'ambito della teoria del denaro. Cioè, infatti in Hilferding tutto ciò che Marx sviluppa come teoria dello sfruttamento a partire dalla teoria del valore fino alla teoria del denaro e della funzione del credito, Hilferding la riporta a concezioni del denaro che non sono compatibili con quelle marxiane, sono completamente diverse, non hanno base di valore. E quindi a quel punto non è un caso che Hilferding proponga la superbanca mondiale imperialistica, che dovrebbe diventare semplicemente con una nomina d'ufficio del direttore centrale la banca centrale socialista. Cioè il superimperialismo, che poi è stato criticato profondamente di Kautsky, di Hilferding, eccetera, deriva proprio da questa incongruenza teorica. Ecco, allora questo è un elemento centrale che dalle teorie delle classi attraverso del valore e del plusvalore in Marx non è conciliabile con nient'altro. Ma allora questo elemento, ed è stato anche accennato e non ci torno perché non mi sembra opportuno adesso, date anche i tempi, ritornare su queste questioni, io credo che di nuovo, e questo è l'elemento proprio dirimente, può non piacere assolutamente che Marx si riferisca alla dialettica hegeliana, ma Marx è nato dentro la dialettica hegeliana, ha sviluppato, vedendola da dentro la realtà capitalistica, la relazionalità dialettica della totalità. E questo è il problema fondamentale, non c'è niente da fare. E Marx conosceva benissimo, oltre a Hegel, perché ne aveva seguito gli insegnamenti quando ha studiato all'università, conosceva benissimo Kant, che era il manuale di riferimento, l'impostazione filosofica tedesca di riferimento, da cui parte anche Hegel e che ne parte criticamente, quindi sviluppa un concetto dialettico, di logica dialettica, completamente diverso da quello kantiano. Allora, a questo punto, recuperare il kantismo dentro Marx è un abbandono totale dell'impostazione marxiana. Non è che Marx non lo conoscesse. Quindi Marx avrà sbagliato, può darsi che qualcuno ritenga così, faccia pure, il marxismo è quello che nasce all'interno della contraddizione dialettica, lo sviluppo della contraddizione nella totalità è l'elemento centrale dell'analisi di Marx e del Capitale. Non c'è niente da fare, non si può all'inizio del 1900, all'inizio del 2000, cercare di recuperare le dimensioni kantiane del marxismo. Non esiste, non è compatibile con l'impostazione marxista. Marx non si può fare a pezzetti e prenderne uno qua, uno là, secondo quello che fa comodo. È una visione totalizzante. E a questo punto io credo personalmente che sia ancora la migliore rappresentazione, descrizione e spiegazione scientifica del modo di produzione capitalistica in tutte le sue fasi, quindi anche della fase dell'imperialismo multinazionale, ma non si può recuperare a posteriori una dimensione kantiana laddove esplicitamente è stata espunta dal corpo teorico da Marx stesso, da Marx e da Engels e da tutto il marxismo che ha succeduto. Quindi in questo senso evidentemente rientra lo stesso concetto di rivoluzione come processo storico oggettivo, cioè come qualcosa che si sviluppa dall'interno delle contraddizioni stesse del sistema. Quindi significa non poter porre un obiettivo che non sia già interno alle contraddizioni poste dal sistema. Quindi non c'è spazio per volontarismi, soggettivismi che non provengano dall'interno stesso del sistema. Quindi il soggettivismo e il volontarismo sono estrinseci e non possono essere accettati. La soggettività, nell'analisi di Marx, è un riconoscimento dell'oggettività in qualche modo. Quindi è il livello più alto possibile che si deve raggiungere per riconoscere l'oggettività. Quindi la coscienza e la coscienza di classe in particolare vengono riportati alla conoscenza del funzionamento del modo di produzione capitalistico e quindi il soggetto non è, qui conta enormemente il soggetto, ma conta in quanto capace di riconoscere scientificamente il funzionamento della società. Engels diceva che la conoscenza dettagliata del funzionamento del modo di produzione capitalistico in tutte le sue manifestazioni è in altri termini ciò che il socialismo pratico deve fare. Dice, non c'è socialismo più pratico che studiare e conoscere il funzionamento del modo di produzione capitalistico, nella conclusione della questione delle abitazioni. Proprio in polemica con i socialisti pratici utopistici di stile proudhoniano che invece vedevano come soggettività quello che potremmo dire volantinaggio, manifestazioni, bandiere rosse al vento e cose del genere. Quelle possono esserci se c'è l'altro, ma se ci sono solo queste altre non servono, come abbiamo visto anche nella storia italiana recente, non servono assolutamente a niente, anzi c'è un riflusso che è peggiore di questo tipo di manifestazione. Quindi coscienza e conoscenza sono tutt'uno in questo senso, ed è conoscenza oggettiva, quindi il soggetto, Marx in altre pagine dice, bisogna attivare fuori dalla realtà quello che già c'è, altrimenti tutto quello che si pensa come libro dei sogni diventa un'impresa donchisciottesca che non può far uscire il sistema dalle proprie contraddizioni. Ecco che allora se questo, come io ritengo debba essere considerato il corpo di riferimento dell'analisi marxiana, allora diventa più facile capire perché il liberalismo debba essere visto come Lenin cominciò a vederlo, come fase superiore del capitalismo, la fase monopolistico-finanziaria, quindi la fusione di banca e industria, eccetera, 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 la esportazione di capitale, quindi l'investimento all'estero, quindi la fine del sistema coloniale e l'inizio di un sistema di dipendenza economica non di tipo coloniale, quindi è inutile oggi, per esempio, cercare di rievocare il neoschiavismo, il neocolonialismo, perché vanno visti alla luce dello sviluppo capitalistico, non si può parlare di neocolonialismo se non a livello giornalistico. Oggi c'è un sistema imperialistico ben sviluppato, c'è la formale indipendenza di 190 stati all'ONU, certo che poi sono 3 o 4 o 5 quelli che contano, mettiamo 7 pure, il G7, ma esiste una gerarchia ben precisa, ma esiste una formale indipendenza degli stati, che sono appunto stati subalterni a livello imperialistico, non sono più però colonie, non sono più possedimenti, non sono più governatorati. Questo è il punto fondamentale. Ecco, nella fase attuale l'imperialismo è l'imperialismo transnazionale e quindi è l'imperialismo che non vede più la corrispondenza biunivoca tra Stato e capitale, ma vede una permeazione trasversale del capitale su tutto il mercato mondiale. Lo Stato quindi ha una valenza ulteriormente contraddittoria, perché mentre fino alla fase dell'imperialismo nazionale compreso c'era una rappresentazione del capitale nazionale da parte dello Stato nazionale, oggi lo Stato nazionale entra in contraddizione con gli altri Stati, sì, ma con un capitale che, essendo trasversale, deve essere rappresentato nei propri interessi da più Stati, da diversi Stati. Non a caso si va verso aggregazioni superstatuali, sovrastatuali, tipo l'Europa, ma neppure questo consente di distinguere verticalmente, che ne so, il polo imperialistico americano dal polo imperialistico europeo, da quello giapponese, asiatico o in prospettiva cinese. Il problema è che ci sono tali e tante trasversalità del capitale appunto nella forma della cosiddetta globalizzazione, cioè oggi il mercato mondiale si rappresenta in una forma così articolata transnazionalmente, attraversa le nazioni, che i singoli stati debbono rappresentare gli interessi del capitale che è stanziale, che è di base nazionale, ma anche del capitale che opera sul territorio dello Stato pur avendo una base di provenienza diversa. Le filiere di produzione, le catene e le varie cordate di produzione all'interno di diverse filiere attraversano le varie, i vari poli imperialistici, le varie economie, i vari stati. Allora, abbiamo assistito negli ultimi 10 anni a una serie di fusioni e di acquisizioni così grosse e così trasversali che dimostrano chiaramente la portata mondiale del mercato. Non c'è più un interesse localizzabile geograficamente soltanto. Basta vedere le fusioni General Motors Fiat o Chrysler Daimler, oppure tutti i settori delle telecomunicazioni che mettono insieme cordate che comprendono capitale giapponese, capitale europeo, capitale americano. Non parliamo dell'agroalimentare, quindi di tutto il processo chimico, farmaceutico, agroalimentare che ormai è trasversale. Certo che poi ci saranno capitali di provenienza e di formazione di una determinata altra nazione, in una determinata altra economia che sono prevalenti, ma la prevalenza non significa l'indifferenza rispetto alle altre condizioni. Allora in questo senso è chiaro che bisogna tenere presente questa in qualche modo novità del capitale transnazionale, questa articolazione interna del sistema imperialistico moderno, che è un'articolazione appunto fatta per strutture produttive e strutture finanziarie che attraversano gli interessi dei vari stati. Il passaggio stesso della denominazione più o meno ufficiale da capitale multinazionale a capitale transnazionale vuol dire questo. Multinazionale vuol dire semplicemente, ed è la fase del secondo iniziale del secondo dopoguerra, in cui il capitale di base, prevalentemente in quel caso americano, operava in molte nazioni. Il capitale transnazionale invece è un capitale che, non ha, che ha sì una base di partenza, ma che associa a se stesso capitali di altre nazioni, di altre basi, e quindi attraversa da questo punto di vista le diverse nazioni sia come proprietà sia come operatività. E allora diventa un sistema molto più complicato e c'è una molto maggiore difficoltà di corrispondenza tra capitale e Stato. Ecco che allora il problema che ci abbiamo di fronte è che in questo senso l'imperialismo della fase transnazionale dobbiamo saperlo ricondurre al modo di produzione capitalistico che ha le sue determinazioni di classe invarianti da questo punto di vista, perché rimane è difficile certamente di più cercare di vedere in che modo si sviluppi la produzione di plusvalore su scala mondiale, in che modo si articoli questa produzione di plusvalore in cui si sviluppino le contraddizioni che non sono più solo di un senso, per esempio rappresentabili bene tra stati. L'abbiamo visto anche con le guerre sono fatte, per esempio la guerra del Golfo è fatta dagli Stati Uniti soprattutto per mettere in difficoltà Giappone ed Europa nel rifornimento di petrolio, perché gli Stati Uniti non erano interessati direttamente al petrolio del Golfo quanto a impedire che il petrolio del Golfo fosse acquistato a più basso costo dalle altre nazioni. Però la guerra nel Golfo è stata fatta anche con l'apporto finanziario di Giappone e Germania, che erano associati necessariamente. Quindi si assistono a queste stranissime trasversalità, appunto, di una guerra fatta per interposta persona in campo neutro contro il primo fantoccio che serve, però di fatto è una guerra interna tra imperialismi. Ma la stessa seconda guerra mondiale, che aveva fortunatamente per il capitale un nemico simbolico come il nazismo di Hitler, in realtà poi si è visto negli accordi di Bretton Woods, è servito per far passare il testimone della guida del capitalismo mondiale dall'Inghilterra agli Stati Uniti. I veri sconfitti sono gli inglesi, non sono stati i tedeschi, i giapponesi o gli italiani che sono stati sconfitti militarmente, ma non è un caso che la Germania e il Giappone si siano ripresi economicamente e produttivamente molto più della Gran Bretagna, che ormai è abdicato a favore del capitale americano. Quindi il problema è molto più complesso, perché anche le guerre non si sviluppano più soltanto frontalmente, ma molto spesso sono guerre che si sviluppano per interposta persona proprio tra gli alleati. Cioè la guerra dal punto di vista economico è lo sviluppo, ha come sviluppo la guerra militare, ma la guerra economica continua più o meno percettibilmente alla base di tutto il processo. E allora questo scontro tra grandi imperialismi si vede oggi va seguito in questa forma qui. È il mercato mondiale che presenta questa larghissima componente. Le ultime crisi, quella del 97 del sud-est asiatico, quella in Russia con il tentativo di controllare la borsa di Mosca, che poi ha determinato anche il fallimento dei fondi di investimento americani, tra l'altro fondati con molta lungimiranza e intelligenza da due economisti americani, hanno avuto per questo il premio Nobel e poi hanno fatto perdere migliaia di miliardi ai loro associati, compresa la Banca d'Italia, che era uno dei sostenitori di questo fondo, il Long Term Capital Management, LTCM come sigla, e così via. Quindi la crisi del Sud America, quindi la crisi argentina, Brasile, Ecuador, la dollarizzazione, che cos'è se non un tentativo di ristabilire il dominio del dollaro che dopo Bretton Woods era universale, perché c'era soltanto il dollaro considerato come valuta universale. Adesso c'è un tentativo di ripresa di questa dominanza valutaria del dollaro con l'acquisizione di aree che non corrispondono più semplicemente in America c'è il dollaro, in Europa c'è l'euro o in Asia c'è lo yen. L'area valutaria del dollaro attraversa diversissimi campi, per esempio il petrolio è un mercato misurato solo in dollari, per cui come area valutaria è quella del dollaro in qualunque parte del mondo si trovi. E quindi ecco che questo processo è molto più complicato che non la banalità geoeconomica o geopolitica che vorrebbe essere rappresentata attraverso la cosiddetta globalizzazione. E allora il nostro sforzo con un'analisi marxista è quello di riportare questa contraddizione imperialistica a una contraddizione di classe. Ecco, in questo senso appunto il decentramento produttivo, la costituzione delle cosiddette filiere, che non è soltanto un fatto tecnico pratico produttivo, cioè di far sì che ogni impresa transnazionale riesca in qualche modo a controllare la produzione in varie parti del mondo. È una cosa molto più complicata. La strutturazione in filiere vuol dire decentramento produttivo, vuol dire controllo strategico finanziario, quindi la grossissima centralizzazione finanziaria non è compatibile, ma anzi richiede un decentramento operativo fino al lavoro a domicilio, quindi una piramide dell'organizzazione che parte dalla centralità finanziaria, quindi le grosse fusioni e acquisizioni non sono altro che sviluppo di grandissimi gruppi finanziari a livello mondiale, e questo ha comportato per esempio negli Stati Uniti la crescita dell'economia americana solo perché ha continuato a rapinare attraverso fusioni e acquisizioni il resto del mondo e ha attirato capitali nelle borse americane, ma non è una crescita reale. Invece tutti i teorici della nuova economia che stravedevano per il Nasdaq, senza capire già un anno e mezzo fa che sarebbe crollato miseramente, e non lo dico adesso perché l'abbiamo detto allora, quindi di fatto per fortuna non è che un dirlo a posteriori, e la crisi dell'istituzione est asiatico era un preliminare di questo crollo della economia americana. L'economia americana che statisticamente è cresciuta al 4%, ma perché per qualche anno è cresciuta al 4%? Perché ha fatto crollare il sud-est asiatico, perché ha reso il capitale cosiddetto volatile, volante, che è passato verso le borse americane. Quindi ha acquisito plusvalore, ecco l'importanza dell'analisi teorica marxista, l'analisi del valore e del plusvalore nell'analisi di classe, ha trasferito con uno scambio ineguale masse di plusvalore dal resto del mondo all'economia americana. L'economia americana dal punto di vista commerciale ha un debito di 500 milioni di miliardi di lire per l'importazione di merci, e questo significa che la sostiene questa cosa soltanto con il trasferimento di capitali negli Stati Uniti, non è una crescita reale, tant'è vero che Greenspan, che ha paura di un crollo clamoroso, e ha detto che già adesso, questo avevano già detto che se il Nasdaq fosse andato sotto 3.000 sarebbe stato pericoloso, sta a 2004-2003, quindi significa che da oltre 5.000 qui è arrivato un anno e mezzo fa, quindi significa semplicemente che la situazione americana è fittizia, è capitale fittizio, non è capitale reale. Certo che l'economia americana è cresciuta, ma è cresciuta al danno di altre economie. Certo che le principali imprese americane si sono sviluppate, ma per fusione, cioè quindi se le prime 100 sono cresciute, quelle da 101 a 400 sono diminuite di posizione in classifica. Quindi c'è una concentrazione di potere, una centralizzazione di potere che però non può durare all'infinito. Questa è la caratteristica odierna dell'imperialismo transnazionale ed è questo che noi dobbiamo vedere. Allora la filiera di produzione, il decentramento operativo va sempre visto con una centralizzazione strategica che è quella finanziaria. I tecnici aziendali guardano il concetto di cosiddetta filiera dal punto di vista proprio solamente tecnico-produttivo, ma se noi vediamo che dal punto di vista capitalistico e imperialistico che a monte di una controllo puramente produttivo operativo, c'è un controllo strategico, in altri termini c'è una holding finanziaria, un consiglio di amministrazione che decide l'operatività dei singoli gruppi, cioè c'è una capro gruppo che decide l'operatività dei singoli gruppi, allora è chiaro che la decisione strategica è finanziaria. Finanziaria significa, come diceva Bucari, in simbiosi di forma monetaria e forma produttiva. E allora poi all'interno di questo dobbiamo vedere come si articola ogni singolo gruppo fino appunto al loro domicilio, come la Nike appunto che ha gli uffici nel Vermont e le fabbriche a domicilio nelle isole al nord dell'Indonesia, nelle isole del nord indonesiane. Ecco che allora il problema è visto in questa strutturazione e in questa articolazione della produzione che appunto ha portata mondiale. E l'una cosa, ripeto, non è incompatibile con l'altra. Allora diventa un decentramento produttivo, allora diventa una Fiat che non ha più bisogno di Mirafiori, ma in Italia Cassino, Melfi o Termoli, e poi ha una miriade di strutture, unità operative più piccole in varie parti del mondo, dal Brasile alla Turchia alla Tunisia. Oppure addirittura ha le officine negli scantinati della Romagna che fanno un pezzo del motore da essere assemblato poi in un altro posto. Allora questa è l'articolazione del nuovo sistema produttivo. E allora questa articolazione non è affatto un nuovo modo di produzione, non c'è nessuna rottura col precedente fordismo, ma c'è un'esasperazione del precedente fordismo, perché c'è una, basta andare a Melfi, chiunque abbia esaltato nel passato il post-fordismo delle modalità giapponesi e l'abbia collegato col keynesismo, che è altrettanta fandonia, perché il keynesismo non ha niente di diverso dal liberismo in quanto fondamento teorico, economico, politico, è una forma diversa durante la crisi di gestione liberistica dell'economia, pure semplice. Certo, il neoliberismo monetario è diverso dal liberismo keynesiano, sono due forme diverse però del liberismo. E il fordismo che accompagnava la fase di crescita della produzione e dell'economia, e fase di crescita che era 5-6% mondiale fino all'inizio degli anni 70, alla fine degli anni 60, adesso è di una fase di crescita del 2,5 da 30 anni e più per questa parte, cioè dimezzamento del ritmo di crescita dell'economia mondiale vuol dire crisi, questo è il punto. Ma dentro questa crisi quindi si è ristrutturata la produzione, si è creata di nuovo la disoccupazione nella forma soprattutto dell'esercito di riserva, in una forma di semi-occupazione come è l'esercito di riserva stagnante, dice Marx, cioè quella parte attiva dell'esercito di riserva, sembra un paradosso ma è così, cioè tutto il lavoro irregolare, quello che noi conosciamo come lavoro atipico, che è la nuova forma tipica dei contratti, si chiama atipico ma l'85% dei nuovi contratti in Italia sono atipici, quindi la lingua è anche una bella cosa da questo punto di vista, e questo è il modo in cui noi abbiamo di fronte la realtà. Allora di fronte a questo noi dobbiamo vedere come capire questa articolazione e come capire la dominanza anche organizzativa che è per esempio di una divisione del lavoro e di una articolazione del processo operativo di tipo fordista, catene di montaggio o quello che sia, catene di montaggio nei reparti operativi o forme integrate di coordinamento nell'assemblaggio dei prodotti, che sono l'estensione del taylorismo al di là della fabbrica, perché significa che ci si può ottenere un coordinamento della produzione tra un settore, una fase di produzione e l'altra, anche se separata nello spazio, perché le nuove tecnologie realmente a questo servono. Ma appunto le nuove tecnologie da un lato servono a questo, ma se dall'altro appoggiano la cosiddetta nuova economia, il commercio elettronico, eccetera, sono solo circolazione della ricchezza, non sono produzione di ricchezza. Quindi sono abbattimento dei costi di circolazione che il capitale costituiscono maggiore profitto ai danni soprattutto delle masse lavoratrici, ma non creano maggiore ricchezza, a differenza di quello che credono, che fanno credere i guru della nuova economia. Quindi in questo senso di nuovo abbiamo il dovere, il compito di studiare a fondo questo tipo di articolazione. Ecco, ho buttato là solo alcune cose, perché su questo ci sarebbe da dilungarsi all'infinito, però ecco, ho voluto semplicemente cercare di far vedere come questa nuova articolazione dell'imperialismo e del mercato mondiale, quindi imperialismo transnazionale e delle forme economiche su scala mondiale, siano la necessaria conclusione di una tendenza del modo di produzione capitalistico che non può che andare in quella direzione e che quindi sta già in una direzione di deperimento storico secolare, non è questione di pochi anni, però è già il punto di approdo che noi teoricamente abbiamo visto quando abbiamo definito il capitale come tendenzialmente e concettualmente di portata mondiale. Ma se questo è vero, come già Marx e Engels hanno scritto nel 1944, vuol dire anche che nel 1845 ovviamente, che anche il comunismo non può che avere la stessa dimensione mondiale del mercato capitalistico. Quindi il comunismo deve essere concepito in quest'ottica, come conoscenza reale, pratica dell'operatività del capitalismo, del modo di produzione del capitalismo su scala mondiale, e quindi conoscenza, ripeto, oggettiva e elevazione del soggetto a questo livello. Se il soggetto riesce ad adattarsi a questo livello, è in grado di sviluppare anche un antagonismo soggettivo.
Accanto a questo podcast, come già detto, troverete una pagina in cui troverete appunto i link a tutto il materiale archiviato e liberamente disponibile. Ciao Gianfra.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.